Leggiamo il comunicato del vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo, Demetrio Serraglia. 27 gennaio 2009, giornata della memoria contro il negazionismo e l'antisemitismo.
Come ogni anno, siamo in procinto di ricordare la Shoah. Ciò è un fatto doveroso rispetto al dramma che ha colpito tutta l'umanità durante la Seconda Guerra Mondiale. Dico tutta l'umanità perché la Shoah non è solo una questione che riguarda gli ebrei, ma è una tragedia le cui cause e conseguenze devono essere un monito per tutte le genti del globo. Purtroppo l'astio contro gli ebrei persiste, l'antisemitismo permane e in ciò non c'entra l'appartenenza politica. L'antisemitismo è un movimento trasversale tra destra e sinistra che si unisce all'antisionismo e sempre più va ad innestarsi nel negazionismo. Purtroppo sono tornati all'ordine del giorno episodi di intolleranza contro la popolazione di religione ebraica. Troviamo i vari stati del consesso internazionale con cui tra l'altro l'Italia stipula accordi politico, militari e economici che vogliono la distruzione dello Stato di Israele e recentemente la Chiesa ha riaccolto fra le sue fila il vescovo Richard Williamson che ha negato l'esistenza della Shoah. Stando a questo elenco sembra che il mondo non stia facendo passi avanti riguardo all'antisemitismo. Sicuramente ci sono persone che si ricordano della Shoah solo per esigenze di protocollo, ma nel resto dei 364 giorni dell'anno non fanno niente per essere conseguenti a quanto si afferma in questa giornata di ricordo. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, ci auspichiamo che tutte le persone di buona volontà e che amano la libertà si mobilitino non solo in questa giornata, perché il rischio che la storia si ripeta è costante. Solo con una consapevolezza profonda che gli artefici della storia siamo noi, potremo aspirare a vivere in un mondo diverso, in cui il bene prevanga sul male. La responsabilità di quello che stiamo vivendo è nostra. Noi siamo gli artefici del nostro libero arbitrio, perché la responsabilità delle nostre azioni è sempre e comunque personale. Il nostro agire di Veneto Serenissimo Governo è improntato su alcuni capisaldi morali inderogabili: la lotta contro ogni antisemitismo, la lotta a tutte le dittature, sia fasciste, sia comuniste che di altra natura, l'azione perché ogni popolo del globo sia messo nelle condizioni di autodeterminarsi in una situazione di pace e sicurezza. Ogni giorno deve essere una giornata della memoria per tutti gli uomini e donne. Ogni giorno dobbiamo attivamente vivere per contrastare che il male si insidi tra di noi e che gli orrori del passato si ripetano. Chi starà a guardare diverrà oggettivamente complice di una società che si sta sgretolando moralmente giorno per giorno, in cui gli incubi e gli odi del passato ritornano in modo ancora più forte.
Buonasera, buonasera a tutti i veneti che ci stanno ascoltando, ma non solo. Io sono Andrea Viviani
Io Luca Peroni.
e volevamo ringraziare ancora tutti quelli che in queste settimane, da quando abbiamo, questa settimana, di la verità, da quando abbiamo iniziato le trasmissioni radio, ringraziare tutti quelli che ci hanno spedito mail, che ci hanno contattato per dire quello che pensavano, dire i loro dubbi, le loro critiche. E volevo ricordare a tutti i veneti, ma non solo, come abbiamo detto nella presentazione della radio, noi vogliamo che questa radio non sia la radio del Veneto Serenissimo Governo, ma vogliamo che sia la radio dei veneti. Quindi auspichiamo che chiunque abbia da fare le proprie critiche, purché siano costruttive, da espletare i propri dubbi oppure consigliarci discussioni varie. Invitiamo appunto a scriverci e ricordo quindi qui la mail che è radio@serenissimogoverno.org, appunto per cercare di far crescere questa radio. Questa sera io e Luca volevamo un po' presentare, oltre al lavoro del governo dalla sua nascita in poi, volevamo prendere in esame tutti quei dubbi, critiche che da quando il governo è nato ci hanno sempre un po' rivolto. Una di queste che a noi dà un po' fastidio, ma poi spiegheremo anche meglio il perché, è quella che tanti veneti, ma non solo, ci accusano di essere malati di passatismo. Cioè, questo nostro ricordare sempre la Veneta Serenissima Repubblica, i propri ideali, le proprie istituzioni, sembra quasi che noi vogliamo far ritornare il Veneto al tempo di oggi, dell'aristocrazia, della presunta oligarchia, che poi comunque spiegheremo bene come la pensiamo. E appunto questa sera volevamo cominciare appunto con questo discorso, spiegare un po' perché noi ci rifacciamo sempre alla Repubblica Veneta e alle proprie istituzioni.
Ecco, sì, prima di cominciare vorrei dire due parole anch'io sulle prime trasmissioni di questa radio, magari saremo ripetitivi, tanti ci hanno scritto che hanno trovato dei problemi per scaricare le trasmissioni, purtroppo è anche un po' colpa nostra perché il tempo è quello che è, comunque stiamo lavorando per sistemare e per far sì che tutto fili via liscio, dunque abbiate un po' di pazienza sotto questo profilo perché insomma stiamo lavorando. Adesso partiremo, io proporrò diciamo un po' la mia esperienza da quando mi sono avvicinato al Veneto Serenissimo Governo, pressappoco nel 1990-91, più o meno questi erano i periodi, per spiegare un po' cosa mi ha colpito, perché ho cominciato a portare avanti questa lotta che, come ha detto giustamente Andrea, tanti ci criticano per questa nostra convinzione di essere dei passatisti, di voler tornare magari a vestirci come 300 anni fa, ad avere dei modi di vivere di 300 anni fa, 400, 500, non so, 1000, non si sa neanche. Penso che queste critiche siano solo critiche fatte da parte di gente un po' di parte che vuole stuzzicarci, ma comunque a noi fa piacere perché questo ci dà la possibilità anche di far capire alla gente il perché vogliamo portare avanti o siamo così legati alla nostra storia, alla Veneta Serenissima Repubblica. Posso partire dicendo che mi sono avvicinato al Veneto Serenissimo Governo nei primi anni 90 e in maniera un po' così, come si può dire,
casuale, forse
leggera, fortuita, casuale, praticamente
e anche non sapendo di preciso che cosa a cosa andavamo incontro, perché in quel tempo noi eravamo giovani, non avevamo ancora iniziato a fare politica.
Esatto,
questa è stata la nostra prima esperienza e quindi era un mondo nuovo e magari i primi periodi era una cosa forse un po' leggera.
Ecco, è quello che mi torna a mente proprio, diciamo che un po' l'ispirazione per avvicinarci al Veneto Serenissimo Governo, che non conoscevamo comunque come governo, ma comunque conoscevamo alcune persone che ci parlavano, ci sembrava un po' di avvicinarci un po' più alla Lega Veneta, allora andava di moda tanto la Lega Veneta, però senza neanche sapere più di tanto. Ecco, abbiamo cominciato, mi ricordo sempre, facendo una riunione a casa, la prima riunione l'ho fatta a casa di Flavio Contini, con degli amici, insomma, che hanno cominciato a parlarmi di storia veneta. A che finito questa serata di un paio d'ore, dove tutti quanti, dove mi sono accorto che tutti quanti sapevano, chi più chi meno, un qualcosa su un ipotetico Veneto che a me era estremamente oscuro, ho cominciato a farmi delle domande, a dire ma forse questi qua mi stanno raccontando delle favole, non ci credo perché non ho mai sentito, a scuola non mi hanno mai detto niente della Repubblica Veneta, del popolo veneto, di tutti questi argomenti che abbiamo affrontato. E allora cosa ho fatto? Piano piano, dopo queste riunioni, avevano, diciamo, ogni 15-20 giorni, un mese, ci trovavamo e mano a mano che sentivo, insomma, ognuno che parlava di questa storia veneta, ho cominciato anch'io a interessarmi, a prendere un libro, un altro libro, a vedere se, insomma, quello che mi dicevano era in realtà, perché proprio come ho detto prima non mi pareva vero che esistesse tutto questo che mi dicevano. E ho cominciato, e man mano che andavo avanti, man mano che leggevo, fatalmente mi sono accorto che in realtà esisteva un popolo veneto ancora 4.000 anni fa, o più di 4.000 anni fa. Questo testimoniato da resti, da scavi archeologici, da tutti gli ornamenti trovati nelle tombe, nelle necropoli di questi villaggi veneti, e ho capito, approfondendo sempre più il discorso, ho capito che nel Veneto, nel territorio veneto, esisteva proprio un popolo che aveva delle sue particolarità
e peculiarità.
Peculiarità, esatto, aveva delle differenze con i popoli vicini, con gli Etruschi, con i Celti che abitavano nei territori vicini e che avevano dei collegamenti con tutta Europa, ma non solo, con tutta Italia, con la Grecia antica, e questo è testimoniato anche da tante fonti letterarie greche o anche latine. E questo per me è stato proprio la scintilla che ha detto ma come, perché tutto questo patrimonio che noi abbiamo, questa storia che noi abbiamo, non mi è stata insegnata a scuola. Che motivo c'è di non insegnare la storia di un popolo, proprio a questo popolo, nelle proprie scuole? Ci deve essere un motivo. O nessuno sa niente, oppure si sa, però magari questo sapere andrebbe a danneggiare un qualcosa che magari già esiste e che viene passato per, come si può dire,
per la storiografia, per magari ufficiale, sì, sola ed unica, che si deve sapere.
Esatto. Da qui, oltre a venire a scoprire che i Veneti abitavano questo territorio oltre 4.000 anni fa, con le loro peculiarità, soprattutto peculiarità di grandi commercianti, mercanti e grandi navigatori, piano piano andiamo a riscoprire che questo popolo era fiero di portare avanti un suo tipo anche di governo, di società, che quello che colpisce la meraviglia di tutto quanto è che anche in epoca pre-romana aveva questo forte sentore, questo sistema di governarsi dei Veneti era legato a un sistema di libertà, di indipendenza, anche tra le varie realtà venete, tra le varie città venete, tra i vari paesi veneti, esisteva un grossissimo legame tra i veneti, che però nello stesso tempo era una specie di contratto fra comunità, cioè non esisteva, come magari poteva essere in altri territori del mondo, un re, un monarca, si può chiamare, non so, come si vuole, che comandava e imperava sulla popolazione. Ma ben sì, avevamo sì una figura sociale rappresentativa che
poi successivamente si sarebbe trasformato in quelli che tutti conosciamo come il Doge.
Sì, esatto.
Prima ancora di eleggere il primo Doge nel 697 c'era anche prima una figura che molti non sanno, appunto perché la storia non viene insegnata. Esisteva una figura che legava un po' assieme tutte queste realtà venete e che faceva quasi un po' da legame, che si chiamava il Pilpotis.
Per farlo breve comunque e non dilungarci un po' troppo sulla storia, che potrebbe essere anche pesante per questa sera, i passaggi diciamo più importanti che i Veneti hanno avuto dopo diciamo questa prima fase di comunità o di federazione di comunità sono state l'alleanza diciamo strategica con l'impero romano, dopodiché sappiamo che l'impero romano è stato abbattuto dalla orda di questi barbari che scendono dal nord, e i Veneti, quelli che possono, si rifugiano nelle isole della Laguna, perché erano territori dove appunto questi selvaggi non riuscivano ad arrivare, e là i Veneti daranno inizio a porteranno avanti soprattutto le consuetudini che tutte le comunità venete dell'entroterra avevano, e appunto il radunarsi in grandi spazi chiamati l'arengo, dove decidevano insieme, tutta la popolazione decideva diciamo le cose più importanti, per arrivare a un certo punto, quando diciamo i problemi diventano sempre maggiori e c'è bisogno di un, se si può dire in questi termini, diciamo una classe professionale politica per prendere decisioni affrettate anche in ambito di guerra, di difesa dei territori, anche dai cataclismi naturali che possono essere insomma l'acqua e l'ambiente dove si viveva. Da qui diciamo che nasce la figura del Doge, che non sarebbe altro che un magistrato eletto da queste federazioni di Veneti, che avrà il compito di rappresentare il nuovo Stato, che nascerà appunto ufficialmente, se le cronache della storia sono esatte, comunque verso la fine del 697, col primo doge Paolucio Nafesto. Un altro passaggio importante è da qui, diciamo, al ai primi anni del 1100, insomma al Medioevo, può essere l'alleanza che i Veneti stringono con l'impero bizantino, con l'impero d'Oriente, romano d'Oriente, al che riescono a farsi riconoscere dei meriti sia commerciali sia di prestigio all'interno proprio dell'impero per la difesa proprio che i Veneti, soprattutto con le loro navi, riescono a dare all'impero bizantino da tutti gli attacchi di altre realtà, di altri imperi che esistono. Ecco, diciamo che dal 700 nasce la Veneta Serenissima Repubblica, nasce Venezia, che non è altro che, come avevamo detto prima, l'unione di tutte le comunità che sono riuscite a scappare dall'entroterra Veneto nelle lagune, portandosi addietro le loro consuetudini, i loro modi di vivere, i loro modi di governare, e da lì appunto nasce Venezia, che come in parte si sa, perché viene relegata poi nella storia ufficiale che ci impone lo Stato italiano a una repubblichetta al pari di Pisa o di Amalfi, comunque sta di fatto che Venezia diventa, se vogliamo chiamarlo impero, diventa impero per la vastità, non tanto per i metodi governativi, ma per la vastità e la difesa dei suoi porti commerciali nel Mediterraneo. E l'Adriatico diventa per moltissimi anni, per moltissimi secoli, diventa quasi un mare interno di Venezia, della Serenissima. Da qui, come dicevo prima, i metodi di governare, le consuetudini soprattutto della giustizia e del vivere sociale dei Veneti vengono raggruppati nelle istituzioni della Veneta Serenissima Repubblica, nelle varie istituzioni, il Maggior Consiglio, nel Senato,
le varie magistrature
che nasceranno negli anni, e che fanno sì che la Veneta Serenissima Repubblica possa esistere libera e indipendente per ben 1100 anni. E non dovrei sbagliarmi dicendo che non c'è altro esempio al mondo di libertà e di indipendenza per 1100 anni, come abbiamo avuto noi Veneti con la nostra Repubblica, con la Veneta Serenissima Repubblica. Si può dire, le accuse sono, ecco, la Repubblica era aristocratica, era un'oligarchia, in pochi comandavano, il popolo era sottomesso, magari non mangiava, ma queste sono tutte balle,
fandonie,
balle, si può dire, perché una repubblica che dura per 1100 anni, si badi bene, 1100 anni senza avere mai una sommossa popolare contro le proprie istituzioni, contro il proprio governo, vuol dire che è un qualcosa di, non si può dire perfetto, perché perfetti non...
Altrimenti la Repubblica Veneta sarebbe ancora viva.
Non c'è nessuno. esatto, però è un esempio di legame, di un solido legame tra il popolo e le loro stesse istituzioni. Cioè il popolo sentiva nella Serenissima, nel governo veneto, nelle proprie istituzioni si sentivano rappresentati, e questo è dato anche dal fatto che, se andiamo a vedere proprio i momenti più delicati che la Veneta Serenissima Repubblica ha passato nei vari anni, soprattutto durante la Lega di Cambrai, che era una Lega fatta, creata apposta da quasi tutta Europa contro il Veneto.
Per cercare di dividerlo, di spartirsi nelle terre.
Per farlo sparire, per spartirsi le terre. Appunto, dicevo, durante la Lega di Cambrai, durante la battaglia di Lepanto, altro punto fondamentale della nostra storia, è un altro punto fondamentale della difesa della nostra storia, della difesa della nostra identità, della nostra cultura, della nostra religione. E infine nel 1797, nelle rivolte del popolo veneto contro le invasioni napoleoniche, se andiamo a vedere bene, vediamo che il popolo, senza nessun obbligo, va proprio nei momenti cruciali, nei momenti più difficili delle istituzioni, della Serenissima, del governo, quando potevano benissimo ribellarsi e dare il colpo finale. Invece il popolo, quello che per alcune persone o per la storiografia ufficiale dovrebbe essere quello che aveva subito angherie e di tutto di più, no, cosa fa? Va invece in difesa delle istituzioni, in difesa della Serenissima. E nel 1500, nei primi anni del 1500, durante la Lega di Cambrai, riesce a far rinascere in qualche maniera la Serenissima. Nella battaglia di Lepanto riesce a fermare l'avanzata dell'oscurantismo religioso ottomano. Purtroppo nel 1797 riesce in qualche maniera a fermare questa invasione subdola, storica, epocale, che tutta l'Europa sarà coinvolta comunque. Riesce a fermarla a Verona, il popolo, parlo sempre di popolo, però purtroppo mancando il supporto
delle istituzioni, dell'esercito, eccetera.
Di anche una classe dirigente che oramai aveva bisogno di un ricambio di idee, generazionale, che non ha saputo elevarsi come...
E trasformare le istituzioni...
In
qualcosa di più moderno, che il tempo ormai lo richiedeva.
Comunque il popolo è andato in difesa della Serenissima, si è fatto massacrare in difesa
delle istituzioni in cui credeva,
di se stesso, del simbolo del leone marciano, del governo veneto, di tutto quello che rappresentava, diciamo, l'essere veneto. Purtroppo, come abbiamo detto, è venuto a mancare un supporto governativo per vari motivi, che possiamo affrontarli magari anche in qualche altra situazione, qualche altro momento magari più avanti. E purtroppo da qua finisce, diciamo, la storia ufficiale della Veneta Serenissima Repubblica.
Ricordiamo anche, lo avevamo accennato prima, alcuni dicono che la Serenissima era un'oligarchia dove il potere era in mano a poche persone. Beh, se guardiamo bene la storia, non solo veneta ma d'Europa intera, fino al 1797 Chi governava gli altri paesi, guardiamo la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, i vari ducati e stati italiani, eccetera, chi comandava era nelle migliori delle ipotesi una famiglia. C'era un re, in Francia c'era il re, in Spagna c'era il re, in Germania c'era l'imperatore, in Inghilterra c'era la regina. La Repubblica Veneta è l'unico esempio fino al 1797 in cui c'è un'assemblea popolare. Ricordiamo che nel periodo della maggiore espansione del maggior consiglio c'erano fino a 1400 persone che lo componevano su una popolazione, calcolando abbastanza adesso i dati precisi qui non li abbiamo.
Calcoliamo che Venezia era una delle città più grandi d'Europa e arrivava al massimo del suo splendore a 150.000 abitanti, si capisce che la rappresentanza era molto più alta
se guardiamo per esempio con la nostra democratica Italia, dove in 60 milioni ci sono 600 e più, anzi scusate 900 deputati che mandano sbaffo, e se quella è oligarchia, quella che c'è adesso non so come chiamarla.
A proposito, volevo citare, mi è venuta sotto mano una citazione di un certo Gian Giacomo Rousseau, che sostiene, appunto queste sono testuali parole, sostiene non doversi considerare il governo di Venezia una vera aristocrazia. Il Gran Consiglio, essendo numeroso come il Consiglio Generale di Ginevra, e i suoi illustri membri non avendo maggiori privilegi dei nostri semplici cittadini. E questo sicuramente non era proprio un patriota veneto o un nostalgico, come tutti vogliono farci passare. Un altro punto abbastanza interessante, che rientra sempre nel discorso del legame del popolo veneto con la Serenissima, è il passaggio dove Venezia sposta la sua politica, che in qualche maniera era sempre stata abbastanza incentrata nel mare, verso la terraferma veneta, verso i fratelli della terraferma veneta, cioè nei primi del 400. Appunto questo è un altro punto da ricordare, perché nei primi del 400, una dopo l'altra, tutte le città, tutte le comunità venete che erano rimaste nella terraferma e che per essendo stati in qualche maniera slegati a forza dalle loro tradizioni, soprattutto tradizioni politiche, e che erano state sottomesse in qualche maniera a delle politiche, alle politiche medievali dei signori, delle grandi casate dei signori, si ribellano appunto perché stanche di essere sottomessi a queste politiche di egemonia di qualche signore, e ad una tutte le città venete chiedono con forza e ottengono di far parte della Veneta Serenissima Repubblica. Sono le famose dedizioni, e questo è un altro passaggio, come dicevo, importantissimo, perché in nessun'altra parte del mondo, mi sembra, possiamo pure dirlo, che non c'è nessun altro caso al mondo dove tutte queste città, per volontà propria, per volontà popolare, passano sotto il dominio della Serenissima, della Veneta Serenissima Repubblica, perché riconoscono nel governo della Serenissima, nel governo di Venezia, in qualche maniera il legame che era stato abbandonato dopo le invasioni barbariche, il legame dei loro fratelli che abitano nelle lagune. Da qui ricomincia anche per la terraferma un avvio di una politica e di una di modo di vivere che porterà, possiamo dirlo tranquillamente, dopo le battaglie, le guerre della Lega di Cambrai, volute, come abbiamo detto prima, da quasi tutta l'Europa, porteranno anche per tutta la terra veneta 300 anni di oltre al buon governo, 300 anni di convivenza pacifica tra le comunità e soprattutto senza avere delle guerre interne che in altre situazioni, in altri posti d'Europa porteranno a a devastazioni micidiali. Ecco, allora, per ritornare un po', diciamo, all'inizio della nostra chiacchierata, cos'è che ci ha fatto, che ci ha portato, diciamo, a
seguire questa strada,
a seguire questa strada, questa lotta? È stato soprattutto il venire a conoscenza della nostra storia, capire che i veneti non sono solo dei gran lavoratori, come vogliono farci credere. Sì, siamo dei gran lavoratori, i veneti sono dei gran lavoratori, ma durante la nostra storia abbiamo dato esempio di grande democrazia, grandissima democrazia, siamo stati eccellenti per la libertà che le nostre genti, che il nostro popolo poteva, come si può dire,
dimostrare verso gli altri
ma anche verso se stesso, cioè per non parlare di molte iniziative, quali possono essere dei magisteri, i metodi, diciamo, organizzativi delle nostre magistrature, di come era collegata puntigliosamente la nostra società, come funzionava la nostra società.
Le leggi specifiche che, per esempio, anche in materia economica davano un chiaro segnale dove nessuno, diciamo, nella Veneta Serissima Repubblica nessuno poteva avere il monopolio di niente, di nessuna parte di qualsiasi mercato, oppure altre leggi a tutela del lavoro minorile, per esempio, nate secoli e secoli prima delle democratiche repubbliche, anzi no, non repubbliche, delle democratiche istituzioni europee. Quindi la Serenissima già nel 1200 si tutelava il lavoro minorile, nel 1200. Altri esempi, adesso magari...
Gli esempi possono essere molteplici, l'importante è che abbiamo capito anche noi che bisognerebbe che tutti quanti si sforzassero a capire, è che la prerogativa la prerogativa di governare e di governare bene. Non è che l'abbiano i partiti di Roma soprattutto, che niente hanno, che, cioè i partiti, il modello politico che stiamo subendo, che sono 150 anni che stiamo subendo da parte dell'Italia, non ci appartiene, non è frutto della nostra storia, che come abbiamo detto prima ha 4.000 anni, se non di più, è solo frutto di lobby, di lobby di potere, di lobby economiche, finanziarie, massoniche, si può dire quello che si vuole. Non è un cammino che è stato intrapreso 3, 4, 5, 6 mila anni fa e che si è sviluppato e che è arrivato a questo punto. È stato un calare, un vero voler calare con la forza nel modo di vivere dei Veneti, ma anche non, ma non solo dei Veneti, diciamo di tutta Italia, ma comunque noi parliamo per il nostro essere Veneti, è stato un calarci forzatamente delle istituzioni che non ci riguardano, che non ci appartengono, e da qui se facciamo un po' se entriamo dentro la nostra coscienza, se andiamo a vedere, penso che pochi si riconoscano in questo modello attuale di politica, di far politica, cioè si è costretti, lo stiamo subendo perché non c'è altra alternativa, stiamo subendo questo tipo di politica, ma non è il nostro modello di fare politica non ha a che fare con le lobby, non ha a che fare con intrecci mafiosi, non ha a che fare con scambi.
Scambi di favori o di nepotismo o che ne so, quello alla fine basta guardare un po' i giornali il giorno d'oggi, tutto quello che ci ripaga, con cui ci ripaga la politica italiana, clientelismo, consultativismo, tutto si fa per il denaro.
Sì, ma defraudazioni tra l'altro che vengono fatte verso la nostra economia, verso la nostra gente, che non ha nessun senso se non quello di mantenere una casta propriamente parassitaria, una classe politica parassitaria che di buono ha soltanto di parlare, se vogliamo, perché forse magari in tanti momenti non ha neanche quello. I Veneti hanno dimostrato nella loro lunghissima storia di poter amministrarsi nella maniera in cui sono capaci, nella maniera dei loro avi, e hanno dimostrato che il metodo funzionava, che è stato abbattuto non dalla volontà del popolo, perché questo non funzionava più, è stato abbattuto purtroppo da eventi storici
che fra l'altro gli stessi hanno anche abbattuto paesi ben...
Sì, che hanno fatto cadere, diciamo, realtà in tutto il mondo. È stata una fase storica che ha cambiato, diciamo, un po' tutto, e purtroppo ha cambiato anche il Veneto.
Va lago per la notte, me cor partio adesso senza ti. Solo te la vita, me perdo son sol mi. Il tempo passerà, presso alla volontà, il mondo cambierà, ma niente nuovo sotto il nostro caro sole. La libertà è una prigione che ha un posto solo. Resto senza te. Mai me asserà prima di partire, lasciami un passo qui, una vita qua da solo, non mi risogna anche a me. Quel dito non me che svolta, guarda che bella roba, senti che il gran finale, uno qua e un altro là.
Ecco dunque, il nostro appello, possiamo dire, che vogliamo fare un po' tutti quanti, è anche quello di ricordarci che è assurdo che il popolo veneto, dopo il 1797, dopo queste invasioni dall'esterno, da parte di eserciti appunto stranieri, non è possibile che per degli errori magari causati, vuoi per cambiamento di epoca, vuoi per cause politiche, dei tempi, non è possibile che il popolo veneto abbia perso l'indipendenza e con questo aver perso tutta una mole di tradizioni politiche e sociali che hanno fatto sì che non solo il Veneto, ma tutta l'Italia e tutta l'Europa, con il contributo appunto di queste nostre scoperte nel campo della politica, nel campo, in qualsiasi campo, hanno fatto sì che appunto che l'Europa crescesse. Allora noi diciamo, Può darsi che qualche sbaglio sia stato fatto, anzi, gli sbagli se non sono stati fatti, bisogna correggerli, bisogna fare autocritica, però diciamo nello stesso tempo che tutti o quasi tutti i popoli d'Europa e gli stessi governanti dei popoli europei hanno fatto dei sbagli, ma anche molto più atroci di quelli che sono stati fatti nel Veneto, però non per questo hanno perso la loro indipendenza, la loro dignità di popolo e sono ancora nei consessi internazionali come nazioni, come stati. Questo è il nostro più grosso dolore, che i veneti per colpa di fattori molto importanti di esterni, ma anche per qualche fattore interno, abbiano perso la loro indipendenza. Cioè non è possibile che tutto il mondo si sia dimenticato di loro. Questo è un po' l'appello che noi vogliamo fare a tutti i veneti, che è quello di reagire di fronte a questa ingiustizia. Dobbiamo lottare per rifar nascere la Veneta Serenissima Repubblica, per portare alto l'orgoglio veneto di essere un popolo, di essere una nazione, di entrare a far parte anche noi di tutte le nazioni del mondo, essere riconosciuti per quello che abbiamo fatto, per quello che siamo, e non essere relegati a una qualsiasi regione di uno Stato oltretutto antistorico, che non ci riconosce se non la nostra lingua, non riconosce neanche la nostra storia, oppure la manipola giorno per giorno, oppure ci nega il diritto perfino di sbandierare i nostri simboli storici. Questo è l'appello che facciamo a tutti i veneti, di impegnarsi tutti quanti a portare avanti, a fare quadrato intorno al Veneto Serenissimo Governo, perché il Veneto Serenissimo Governo deve essere e sarà quell'elemento che porterà all'indipendenza della Veneta Patria, a un ritorno del popolo veneto in grande stile nel consesso delle nazioni internazionali, perché questo aspetta il popolo veneto. Però bisogna ricordarci una cosa sola, che si potrà fare questo solo se si lotterà per l'indipendenza. Non è possibile che il popolo veneto torni ad aspirare appunto ad essere popolo e ad avere un suo Stato partecipando a elezioni che lo Stato occupante, con le sue istituzioni, ci ha in qualche maniera imposto. Questo non è il cammino per arrivare all'indipendenza. Lo abbiamo sempre detto a tutti quei movimenti, a tutti quei veneti, anche magari sinceri, che si battono nel nostro territorio per un'autonomia, per un federalismo, per una libertà. Il nostro richiamo è questo: dobbiamo lottare per l'indipendenza, perché 25 anni di lotte autonomiste o federaliste legate a politiche e a istituzioni italiane non ci hanno portato a niente. Dobbiamo lottare, dobbiamo fare quadrato tutti intorno al Veneto Serenissimo Governo per arrivare all'indipendenza. Non ci sono altre strade per arrivarci. Dobbiamo lottare e tutti insieme ce la faremo, perché il mondo è consapevole che esiste un popolo veneto, è sempre stato consapevole che esiste il popolo veneto. Però se noi non abbiamo la forza di ribadirlo e di portare avanti questo concetto, nessuno ci farà dei regali. Questo è un po' il richiamo che vogliamo fare. Ognuno deve assumersi la sua responsabilità, ogni Veneto deve intervenire nella politica, deve con ciò essere un patriota, deve ognuno lavorare per arrivare all'indipendenza e non delegare quel anche poco lavoro che si può fare ai partiti centrali colonialisti di Roma. Questo appello è fatto anche verso i nostri fratelli della diaspora, perché invitiamo anche loro, che hanno i nostri stessi diritti all'indipendenza del Veneto e magari un giorno a tornare nella propria terra dei loro padri o a riconoscerci nello Stato che ha dato i natali ai loro padri, a partecipare a questa grossa iniziativa che porta avanti il Veneto Serenissimo Governo. E con ciò volevo adesso leggere l'appello che il Veneto Serenissimo Governo ha fatto a tutti i veneti della diaspora. Il Veneto Serenissimo Governo, erede e continuatore della storia, cultura e tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica, si rivolge a tutti i fratelli veneti sparsi nel mondo, chiamandoli ad un rinnovato impegno per la veneta causa. Diversi milioni di veneti risiedono fuori dalla nostra veneta patria. Il grande esodo si è concentrato soprattutto nel periodo seguente l'ingiusta occupazione italiana della nostra amata veneta terra, perpetuata nel 1866 attraverso un referendum farsa in palese violazione del diritto e degli accordi internazionali. A seguito di questo crimine, molti veneti furono costretti ad emigrare per sopravvivere alla miseria. Una situazione gravissima e paradossale, visto che la nostra gloriosa Veneta Serenissima Repubblica ha sempre goduto di uno dei più bassi livelli di emigrazione della storia. L'occupante italiano, non soddisfatto di costringerci alla fame, ha sistematicamente deriso e falsificato la nostra storia veneta. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nella veneta patria pochi conoscono la loro cultura, lingua, storia e tradizioni. Il sentimento di appartenenza al veneto popolo, qualcosa di diverso da quanto propugnato dalla propaganda italiana, si affievolisce sempre più. Fratelli veneti nel mondo, siete anche voi i custodi delle nostre viventi tradizioni. Siete voi coloro che, con orgoglio, possono affiancare il Veneto Serenissimo Governo nella sua opera di liberazione della veneta patria, da chi la vuole annientare. Potreste accendere un nuovo e vigoroso patriottismo che abbia come riferimento alcune grandissime figure di veneti del passato: Marcantonio Bragadin, Sebastiano Venier, Caterina Corner, Enrico Dandolo, Francesco Morosini, solo per ricordare i più noti, veri esempi di fedeltà e di dedizione alla veneta patria. Il Veneto Serenissimo Governo chiama il popolo veneto, nella diaspora e nella madre patria, al grande compito di affiancarlo nel diffondere cultura, storia e tradizioni della nostra amata veneta patria e nel lavorare per il raggiungimento dell'indipendenza. Questo nobile e grande obiettivo si potrà raggiungere anche con la costituzione di gruppi di sostenitori dello stesso governo, che si impegnino a divulgare la veneta cultura e lottare per la ricostituzione del Veneto Stato. Nel perseguire queste finalità, il Veneto Serenissimo Governo rimane fedele alla propria linea politica, tracciata nei congressi svoltisi nel 1987, 1996 e 1999, è solennemente ribadita nei documenti ufficiali, la Veneta Costituzione e il Piano Economico di Salvezza Patriottica. Il Veneto Serenissimo Governo ha individuato nel rifacimento del referendum truffa del 1866, sotto l'egida internazionale, la strada da perseguire per fare in modo che il popolo veneto riacquisti il proprio libero arbitrio e il diritto all'autodeterminazione. Chiunque desideri impegnarsi per San Marco e la Veneta Repubblica non esiti a contattarci. Fratelli veneti, Uniamoci e lavoriamo insieme per la nostra patria e per il nostro destino di popolo. Con fiducia aspettiamo un vostro fattivo ed importante sostegno. Uniti potremo raggiungere l'autodeterminazione e fare così in modo che il futuro Veneto indipendente sia la patria di tutti i veneti sparsi nel mondo. Il Veneto Serenissimo Governo, solennemente, nella Veneta Costituzione scritta nel 2005 all'articolo 6, si è così impegnato nei vostri confronti. Il Veneto Serenissimo Governo si impegna ad accogliere quei veneti cittadini che per necessità hanno dovuto abbandonare la Veneta Patria ed a provvedere al loro reinserimento a pieno titolo nel Veneto tessuto sociale ed economico. Veneti, sparsi nei 5 continenti, il Veneto Serenissimo Governo non si è dimenticato di voi e non vi ha abbandonato. Oggi vi chiediamo di stringervi intorno a noi e di collaborare per la ricostituzione della Veneta Serenissima Repubblica. Contattateci numerosi ed insieme raggiungeremo grandi obiettivi. Viva San Marco, viva la Veneta Serenissima Repubblica, viva i Veneti ovunque siano.
Ecco, ora, tra le tante lettere che ci sono pervenute dopo il ripristino delle trasmissioni radio, anche per riagganciarci all'appello fatto ai veneti della diaspora, appena letto da Luca, volevamo leggere una lettera che ci ha spedito un nostro amico, anzi oserei dire un patriota veneto, che ci scrive dalla Francia. Grazie per il vostro apprezzatissimo messaggio. Grazie anche per aver stilato il documento sui veneti della diaspora che mi ha commosso. Ramengo per il mondo da 12 lunghi anni, approdato in Francia da un anno e mezzo, porto sempre Venezia nel mio cuore e ho deciso di impegnarmi a vostro fianco, se mi volete, per ottenere l'indipendenza della nostra patria. Mi sanguina il cuore nel vedere come il più corrotto e il più inetto regime politico d'Europa abbia ridotto la nostra patria. Noi, veneti della diaspora, per un verso ci accorgiamo di più della catastrofe che si è abbattuta sulle nostre terre, non vivendoci e ritornando in patria per pochi giorni nel corso degli anni. Constatiamo ogni volta un peggioramento di una situazione sempre più grave. Venezia, la mia amata patria, è sul letto di morte, sfruttata dalle mafie più crudeli del mondo. E ancora di più soffriamo noi veneti della diaspora, quando siamo lontani perché non viviamo nella nostra terra. Quando ritorniamo, perché troviamo qualcosa di molto diverso dall'ideale che portiamo nel cuore. Sì, i serenissimi dell'impresa del campanile sono degli eroi. Sono passati 11 anni da quell'impresa ed essi sono divenuti il simbolo dell'indipendentismo. Solo loro hanno conquistato, al caro prezzo della libertà negata, per i lunghi anni passati in carcere e per il grande coraggio dimostrato, il diritto di guidare il nostro popolo fino all'indipendenza. Amo sempre paragonare questi nostri eroi agli eroi irlandesi della Pasqua di Sangue del 1916. Il loro sacrificio non fu vano. Dopo 7 anni l'Irlanda era indipendente. Così deve essere per noi veneti. Non possiamo gettare al vento il sacrificio dei nostri eroi. Se tutti insieme, fratelli veneti di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Belluno, Treviso e Rovigo, e noi veneti della diaspora vi seguiremo, e ci impegneremo nella battaglia e dimostreremo lo stesso coraggio degli eroi del campanile. Beh, sotto la vostra guida saremo una forza invincibile e otterremo l'indipendenza alla quale abbiamo sacrosanto diritto. Viva San Marco!
Salutiamo il nostro amico Stefano dalla Francia, che ci ha mandato questa bellissima lettera, e tutti gli altri che continuano a scriverci, che leggeremo in futuro, per il loro sostegno, e qualche volta sostegno morale, qualche volta qualche altro sostegno anche economico. Facciamo appello a tutti di scrivere, di commentare anche le nostre trasmissioni, di farsi avanti per portare avanti questa lotta, perché a tutti ci appartiene.
Ecco, nel salutare anch'io, voglio ricordare, anche se magari non servirà perché la troverete benissimo sul nostro sito, la mail per scriverci, che è radio@serenissimogoverno.org. E ricordo, la prossima trasmissione sarà martedì prossimo, a meno di edizioni speciali, perché non si sa mai in questo paese che cosa possa succedere. E in breve tempo, nei prossimi giorni, troverete anche sempre sul nostro sito il programma completo del palinsesto della radio. E che dire altro? Un grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, siamo sicuri ancora, per le prossime puntate, perché sappiamo che il popolo veneto è un grande popolo e siamo sicuri che ci darà una mano in futuro. Quindi saluti da Andrea Viviani.
Anche magari in futuro stiamo preparando o vogliamo portare avanti anche qualche trasmissione, qualche intervento proprio anche a voce di nuovi compatrioti veneti che vogliono dire la sua. Se qualcuno è interessato a portare avanti un discorso di questo tipo, ben venga. E ecco, possiamo così salutarci. Un saluto da Luca
ed Andrea,
a risentirci la prossima puntata.
E viva San Marco!
E viva San Marco! E viva la Serenissima Repubblica!